Modem.
La Corte Suprema degli Stati Uniti potrebbe ribaltare la sentenza storica del 1973 che ha riconosciuto il diritto all'aborto a livello federale. Lo si apprende dalla bozza di parere nella quale si qualifica la decisione dei giudici di quasi 50 anni fa come totalmente infondata dal principio.
It's the basis of democracy that you control your own body.
I'm tired of the Republican Party bullying women when it comes to their right to choose.
The Republican Party's the party of life.
Women are using coat hangers.
They kill people for a living here.
Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedrazzini in regia, Franco Cristini al microfono, alla regia tecnica abbiamo Renato Amadò. Non è ancora la decisione, la sentenza definitiva, quella arriverà solo quest'estate, ma la fuga di notizie, il documento pubblicato l'altro giorno dal sito politico ne anticiperebbe i contenuti con una buona dose di verosimiglianza. La Corte Suprema degli Stati Uniti si appresterebbe ad annullare la storica decisione del 1973, quella sentenza Roe contro Wade che affermò e sancisce da 50 anni in America il diritto costituzionale all'aborto a livello nazionale. 50 anni dopo, dunque, il diritto all'aborto, una delle questioni sicuramente più divisive a livello sociale e politico negli Stati Uniti, sembra destinato a compiere un clamoroso passo indietro. Non scomparirà, ma potrebbe tornare ad essere una questione regolata dai singoli stati, come lo era prima, senza una base costituzionale federale. La prospettiva è quella di avere l'aborto proibito o fortemente limitato in più o meno la metà degli stati statunitensi, quelli controllati dai repubblicani, e di averlo legalizzato nell'altra metà, quelli controllati dai democratici. Qual è allora il significato della decisione della Corte Suprema? Se davvero quanto anticipato sarà confermato quest'estate, quali conseguenze avrebbe? Che cosa ci dice questa situazione, questa prospettiva della realtà politica americana di oggi? Sono alcune delle domande che affronteremo con i nostri ospiti. Abbiamo con noi Susanna Mancini, professoressa di diritto pubblico comparato all'Università di Bologna. Abbiamo con noi anche Andrew Spannaus, giornalista, analista politico, anche docente universitario, giornalista americano residente in Italia, e con noi anche Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington. Allora Andrea, innanzitutto li saluto tutti e li ringrazio per essere con noi, e poi Andrea Vosti, direi di cominciare con te. L'ho detto, dunque, la decisione che potrebbe arrivare quest'estate non c'è ancora per il momento. Quello che abbiamo è una prima bozza del parere maggioritario della Corte Suprema, che è uscita così, una fuga di notizie che sta facendo molto discutere e che negli Stati Uniti, penso che lo possiamo dire, ha già sollevato reazioni più che vive.
Assolutamente sì, perché questa decisione, diciamo così, è ancora una bozza, come si diceva, non è ancora una decisione definitiva, ma era in qualche modo attesa già da alcuni mesi, perlomeno da dicembre, quando questo famoso caso legato a una legge del Mississippi del 2018 che proibiva l'aborto dopo la 15ª settimana era stato ascoltato dalla Corte Suprema il 1 dicembre scorso. In questi argomenti orali si attendeva una decisione della Corte entro fine giugno, inizio luglio. Poi questa fuga di notizie senza precedenti che ha davvero in qualche modo smascherato quella che sarebbe l'intenzione della maggioranza conservatrice, la nuova maggioranza conservatrice della Corte Suprema, di rovesciare la sentenza Roe versus Wade. Questa anticipazione ha innescato ovviamente una catena di reazioni anche fortemente emotive. Da ieri notte davanti alla Corte Suprema qui a Washington c'è un presidio di centinaia di persone che vogliono difendere il diritto costituzionale all'interruzione di gravidanza, e anche ovviamente lo spettro politico si è mobilitato con i democratici che denunciano un assalto inconcepibile a un diritto fondamentale, il diritto appunto alla libertà di scegliere se continuare o no una gravidanza, mentre naturalmente per i repubblicani questa è una vittoria, poiché il fronte conservatore lavorava da anni, forse anche da decenni, proprio per sovvertire, rovesciare questa legge e naturalmente con la nuova maggioranza conservatrice, solidissima maggioranza conservatrice alla Corte Suprema, 6-3, questo scenario era diventato molto plausibile. Ora siamo arrivati a questo punto in cui l'aborto torna davvero al centro del dibattito politico americano, provocando un sisma politico e sociale davvero enorme qui negli Stati Uniti.
Ecco, ne parleremo. Magari ancora una parola per inquadrare questa sentenza attesa della Corte Suprema. Dunque, si tratta di pronunciarsi sulla validità di una legge approvata in uno stato, quello del Mississippi, una legge che, se vogliamo, viola il principio costituzionale sancito a livello nazionale, e se la Corte dovesse decidere che questa legge è valida, questo significherebbe che altre leggi già approvate in altri stati sarebbero pure valide e che di fatto il principio costituzionale non fungerebbe più da vincolo a livello nazionale. È un po' questo l'enjeu della questione.
Certo, cadrebbe la protezione federale ancorata nella Costituzione a l'interruzione di gravidanza. Molti stati a guida repubblicana, 13 se non sbaglio, hanno già introdotto preventivamente delle cosiddette trigger laws, leggi grilletto che farebbero scattare automaticamente, nel caso in cui la Corte Suprema dovesse confermare questa bozza di opinione che è stata pubblicata da Politico, che farebbe scattare automaticamente il divieto all'aborto. Quindi l'aborto diventerebbe illegale in circa la metà degli stati americani, mentre negli altri stati a guida democratica i governatori di questi stati hanno già detto che faranno di tutto per garantire questo diritto alle donne che volessero interrompere la gravidanza, che vivono in altri stati. Questo naturalmente innescherebbe tutta un'altra serie di problemi legati al turismo dell'aborto, alle divisioni anche sociali, razziali, di reddito, che renderebbero l'accesso al diritto all'aborto, l'accesso all'interruzione di gravidanza impossibile per quelle fasce di popolazione più povere che non possono permettersi di prendere un aeroplano, volare dal Mississippi, dall'Arkansas, dall'Idaho verso il Michigan, l'Illinois o verso New York per avere un aborto.
Sì, certo, di questo anche penso che parleremo con gli altri nostri ospiti. Andrew Spannaus, di nuovo buongiorno, lo ricordo, giornalista statunitense residente in Italia, analista politico e anche docente universitario. Cominciamo da questa fuga di notizie, insomma una fuga, tutti lo dicono, clamoroso. Cosa ne vogliamo dire noi?
Sicuramente è una situazione inedita nella storia recente negli Stati Uniti, dove si ha un'anticipazione di cosa sta preparando la Corte Suprema, a parte che è una bozza, quindi può cambiare, spesso cambia, però è evidente la decisione che è stata presa. E la Corte Suprema in genere è molto attenta a non permettere fughe di notizie. In questo caso invece la cosa per il tema trattato, essendo così caldo, che qualcuno ha deciso di farlo uscire, ma si inserisce poi in una politicizzazione della Corte Suprema molto forte degli ultimi anni. Una volta i giudici della Corte venivano confermati con voti altissimi, 80-90 senatori su 100, gli ultimi invece sono stati confermati con 2-3 voti di scarto, perché si è fatto proprio un gioco politico forte intorno a questo. Mitch McConnell, leader repubblicano, aveva bloccato Barack Obama dal nominare un giudice per 11 mesi. E il tema su cui i conservatori, soprattutto i repubblicani, hanno puntato tantissimo è proprio l'aborto, creare una maggioranza conservatrice forte sul tema dell'aborto. E perché la Corte Suprema sono nomine a vita, quindi nominare un giudice, adesso ci sono 6 giudici conservatori, anche se Roberts, il capo, giudice capo, lui tende a cercare di stare in mezzo, a evitare questa politicizzazione forte. Però questo è il risultato di un gioco politico fatto negli ultimi anni, che sull'aborto, all'aborto proprio al centro.
Susanna Mancini, buongiorno di nuovo anche a lei. Ricordo anche per lei che è professoressa di diritto pubblico comparato all'Università di Bologna. Iniziamo anche con lei da questo. Dobbiamo parlare di un problema di credibilità della Corte Suprema americana oggi, anche tenuto conto del contesto politico di cui ci ha appena parlato Andrew Spanhouse.
Ma certamente questa corte è una corte troppo politicizzata e lo scontro con l'amministrazione Biden che abbiamo visto già ieri sulla base della sentenza che ha leaked, appunto, mi sembra uno specchio di un processo che peraltro ha un antecedente storico importante, che è quello dell'amministrazione Roosevelt, no? Io una cosa che voglio dire è che la Corte in questo momento sta premiando non certo una maggioranza degli americani che fondamentalmente è favorevole all'aborto, sta premiando una piccola minoranza ultraconservatrice in cui si riconoscono cristiani fondamentalisti, neocon transisti, oppositori di qualunque intervento dello Stato federale, che avevamo già visto in azione contro la riforma della salute di Obama, che però sono voti preziosi perché in un paese in cui si vota poco, questo tipo di minoranza all'interno del Partito Repubblicano porta voti che sono assolutamente fondamentali per qualunque candidato che abbia appunto ambizioni alla presidenza degli Stati Uniti, e lo vediamo perché ogni candidato alla presidenza repubblicano si schiera su posizioni oltranziste contro l'aborto immediatamente, indipendentemente dai suoi trascorsi più o meno, diciamo, credibili, e questo è stato chiaramente il caso di Trump. Io penso che in Europa abbiamo dei sistemi di selezione dei giudici e diciamo che sono tutto sommato, secondo me, più consoni a una politicizzazione minore delle corti.
Ci dica subito anche lei, Andrew Spanhouse, perché la professoressa Mancini ci dice in pratica che questa sentenza soddisfa le esigenze di una minoranza e non necessariamente della maggioranza della popolazione americana. Ci sono dei sondaggi che sono stati fatti sulla questione dell'aborto che dicono in effetti che c'è una maggioranza della popolazione americana favorevole a una legalizzazione dell'aborto, quindi se si vuole alla situazione attuale, ma anche però favorevole a un certo numero di restrizioni sulla possibilità di abortire. E sappiamo che il principio costituzionale attuale è comunque, mi sembra, molto permissivo. Allora, ecco, questa sentenza della Corte, secondo lei, poi vedremo che cosa ci dice la professoressa Mancini, ma è una sentenza a favore di una regolamentazione dell'aborto in un qualche modo, e quindi ma non di una legalizzazione a tutto campo? Oppure è ancora qualcos'altro, magari una sentenza che ci dice che la Corte Suprema attuale decide che quella non è una decisione che deve prendere lei, ma che devono prendere altri?
Intanto i sondaggi, partiamo da questo. Sicuramente i sondaggi ci dicono che la maggioranza della popolazione americana è a favore di lasciare il diritto all'aborto. Sondaggi più recenti, proprio specificamente sulla questione Roe v. Wade, cioè questa sentenza, dicono 54-55% dicono che non bisogna cambiarla. Poi, in base a come si fa la domanda, può andare dal 55 anche al 70% di persone che dicono che l'aborto deve essere legale in qualche modo. Però c'è la questione delle restrizioni, e i repubblicani puntano molto sugli aborti nel secondo trimestre, per esempio, per dire che è una pratica brutale, che il bambino è già, il feto è già formato, e questo è da loro, almeno i gruppi conservatori. Però questa sentenza, c'è una parola importante che è stata utilizzata anche qui più volte, che si dice costituzionale, e la sentenza ruota intorno a questo. A me ha sempre dato un po' di dubbi questa idea che un diritto costituzionale non è che c'è un emendamento o una clausola della Costituzione scritta nel 1789 che dice che c'è il diritto all'aborto. Cioè, quello che c'è è una sentenza del 73 che dice l'aborto, in base alla nostra idea di libertà, e loro dicono privacy, di riservatezza, che non è in realtà una parola che esiste nella Costituzione americana, ma lo interpretano dalla questione della libertà, che l'aborto è un diritto. E è stata questa sentenza della Corte Suprema a cercare di radicare questo diritto nella Costituzione. quello che fanno i giudici adesso, non voglio togliere l'aspetto politico, ma l'aspetto fondamentale di questa sentenza si lega un po' a quello che diceva la professoressa prima del non intervento dello Stato federale. I giudici dicono che questa sentenza del 73, poi c'è un'altra del 92 che ne ha cambiato un po', è scorretta, cioè hanno sbagliato a dire che la Costituzione protegge questo, e non deve essere una questione delle corti federali, deve essere una questione legislativa, devono essere gli stati singoli a decidere. Questa è la visione repubblicana. Poi potremmo dire può essere anche il Congresso federale a decidere, magari i democratici, se andiamo oltre, anzi ci proveranno già, hanno già annunciato che proveranno a fare votare al Congresso, ma non hanno la maggioranza necessaria, qualificata per farlo. Quindi è una sentenza che riflette un approccio ideologico più ampio di qual è il ruolo dello Stato, e per aggiungere, sappiamo appunto c'è l'aspetto politico, per aggiungere comunque un tema che è importante per il mondo conservatore, anche se è una minoranza negli Stati Uniti, si passa per questo tema qua, che non deve essere lo Stato a decidere, adesso lasciamo ai singoli, cioè lo Stato federale, lasciamo ai singoli Stati che potranno mettere le loro restrizioni. Restrizioni che vanno da 6 mesi in Texas a 15 mesi in Mississippi, che sono da discutere, sono comunque da discutere, e io penso che tra gli americani un po' di appetito per limitare l'aborto dopo i primi 2 o 3 mesi ci sia.
Professoressa Mancini, magari ha qualcosa da aggiungere a tutto questo?
Ma sì, vede, ha ragione il collega. Il problema è che nel contesto americano non è che stiamo parlando di una conversazione o di un dibattito in buona fede nella ricerca di un compromesso, per cui 15 settimane, 12 settimane. Io lo vedo che in Europa sembrano molto generosi i limiti americani. Il problema è di calare, come si diceva, questa sentenza nel contesto politico. Quando è stato approvato, quando fu decisa Roe contro Wade nel 73, fu approvata anche una legge che si chiama The Church Amendment, che dava una grande possibilità, per esempio, di obiezione di coscienza, eccetera, eccetera. Ma nessuno è stato negli ambienti conservatori contento di questo. Non è che questo è parso un compromesso ragionevole. Da lì è partita una sorta di guerriglia che appunto finisce con questa sentenza, nel tentativo non appunto di raggiungere un compromesso, ma semplicemente di cancellare Roe v. Wade, che è vista come una sorta di bandiera di una corte troppo liberale, eccetera, eccetera. Quello che però bisogna ricordarsi è che la democrazia è un continuo sforzo di compromesso. Le vittorie assolute partigiane non sono possibili, ma non sono nemmeno desiderabili. Questa è la cosa che a me preoccupa, non in sé il problema delle settimane, che, come le ripeto, se fosse una conversazione in cui tutti siamo in buona fede, tutto sommato sarebbe certamente una conversazione accettabile. Un'altra cosa che volevo dire è che gli emendamenti sono impossibili nel sistema americano di fatto, perché gli stati conservatori, per come è stata la possibilità proprio di emendare la Costituzione, sono nella possibilità di bloccarli. Però la Costituzione americana dice chiaramente che ci sono altri diritti oltre a quelli enumerati, e la Corte ha una importante giurisprudenza nella quale riconosce questi diritti, dice la Corte, nella penombra del dettato costituzionale. Quindi di per sé non è una cosa eccezionale il riconoscimento del diritto di aborto. La Corte ha riconosciuto l'eguaglianza di genere, ha riconosciuto il diritto alla privacy, ha riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, tanti diritti che in una Costituzione settecentesca naturalmente non potevano essere enumerati.
Ok, Andrea Vosti, vediamo di andare magari un po' in avanti, poi aiutarci a capire chi fa ricorso all'aborto oggi negli Stati Uniti? Ci sono dati, ci sono indicazioni? Io una cosa che so è che, per esempio, è una pratica in diminuzione.
È una pratica lievemente in diminuzione negli ultimi 10-15 anni. I dati più recenti si riferiscono al 2019, quando poco più di 600.000 donne americane hanno fatto ricorso all'interruzione di gravidanza, erano 700.000 circa 10 anni fa, e se guardiamo proprio un po' alla casistica vediamo che il 60% quasi delle donne che hanno abortito avevano fra i 20 e i 29 anni, ma il dato forse più interessante a livello sociologico è che 3/4 di loro, il 75%, sono di estrazione sociale povera oppure hanno un basso basso reddito, molte hanno uno o più figli, e in proporzione le donne afroamericane, che rappresentano soltanto il 13% della popolazione complessiva, sono responsabili di quasi un aborto su tre. Quindi le donne afroamericane delle categorie sociali più povere sono più saranno più vulnerabili se Roe versus Wade dovesse, come sembra, essere rovesciata. Volevo tornare un po' sul tema del diritto, anche perché una delle questioni che qui vediamo è proprio quella che i democratici, o chi sostiene il diritto all'aborto, ritiene che questo diritto sia un diritto fondamentale per le donne, un po' come il diritto anche alle unioni omosessuali, e quindi la domanda è se questo diritto, che molti ritengono fondamentale, che una maggioranza degli americani ritiene fondamentale, debba essere lasciato al capriccio dei legislatori degli stati.
Ma che vuol dire? Che se non lasciarlo al capriccio dei legislatori vorrebbe dire comunque consegnarlo alla politica, o sbaglio?
Vorrebbe dire riconsegnarlo alla politica, che in una situazione, in una fase storica così estremamente polarizzata a livello ideologico come quella attuale, in cui entrambi gli schieramenti spingono verso le estremità, renderebbe questo diritto molto più vulnerabile, perché creerebbe una sorta di mosaico dentro il paese in cui anche un diritto che molti ritengono fondamentale verrebbe di fatto delegato, la sua esistenza verrebbe delegata a decisioni prese dai legislatori del Mississippi, del Wyoming o di New York.
Susanna Mancini, sulle prospettive di un ribaltamento di questa sentenza Roe contro Wade, la prospettiva è quella di un cambiamento importantissimo per gli Stati Uniti. Abbiamo sentito la situazione attuale su chi fa ricorso all'aborto. Quali le implicazioni di una sentenza come quella che sembra prospettarsi?
Ma guardi, dal punto di vista pratico le restrizioni sono comunque già ampiamente risentite, soprattutto, come diceva giustamente il vostro corrispondente, da parte di donne più vulnerabili. Noi abbiamo delle statistiche impressionanti, donne texane che si fanno 15 ore di macchina per arrivare nel Nuovo Messico per comprarsi la pillola abortiva, perché nemmeno quella si trova più, nemmeno l'aborto farmacologico si riesce più a fare in molti stati. Per cui le restrizioni secondo me saranno peggiori, è naturale che le donne più vulnerabili ne risentano di più. Quello che a me preoccupa, proprio anche dal punto di vista, sono una costituzionalista, quindi dal punto di vista proprio dei principi, è che la protezione dei diritti fondamentali deve essere sottratta alle maggioranze politiche, ai capricci, no? Proprio delle maggioranze politiche. Le corti dovrebbero essere proprio i soggetti che proteggono le sfere più vulnerabili della popolazione, quelle meno visibili, quelle che hanno meno voce nel dibattito politico, da questo tipo di scelte. E questo è quello che mi sta preoccupando. Io non credo, che lo diceva giustamente anche Spanaus, non ha nessuna chance l'amministrazione Biden di ribaltare questa decisione, quindi bisognerà conviverci. L'unica cosa che si può sperare è che ci sia, diciamo, una reazione politica vivace. Abbiamo le elezioni di midterm, quindi può essere che questa sentenza sia un elemento fondamentale della scelta politica che faranno gli americani.
Ma lei parla appunto di protezione di diritti fondamentali, però lo sappiamo, nella questione dell'aborto di diritti fondamentali ce ne sono in gioco almeno due. Uno è quello della libertà della donna di decidere, insomma, che cosa fare sostanzialmente del proprio corpo, e l'altro è quello anche però del diritto del bambino che è in grembo, almeno a partire da un certo momento, a vivere. E qui il problema non è proprio questo, che c'è una difficoltà a trovare la giusta equazione negli Stati Uniti per mettere insieme questi due diritti che sono entrambi fondamentali, professoressa.
Però guardi, dal punto di vista costituzionale ce ne sono uno di diritti qui. Uno può dire, la Corte lo ha detto in Casey, che lo Stato ha un interesse a proteggere la vita prenatale, ma non c'è nessun diritto fondamentale e non c'è nessun essere umano. La Corte ha detto molto chiaramente in Roe che il concetto di persona non si applica al nascituro, ma anche la nostra Corte ha detto chiaramente che non c'è equivalenza fra i diritti di chi è nato e i diritti che ancora deve nascere. Quindi non c'è un conflitto fra diritti, ci sono degli interessi diversi che sicuramente vanno bilanciati, ma come le dicevo prima, se ci fosse una conversazione razionale rispetto al bilanciamento di questi interessi andrebbe tutto bene. Spanaus diceva giustamente una cosa prima: c'è stata molta enfasi nella propaganda antiabortista sugli aborti nel secondo terzo trimestre. Questi aborti sono molto brutti a descriversi, però sono molto rari. La stragrande maggioranza degli aborti avviene all'inizio. Di conseguenza è anche, diciamo, una conversazione un pochettino faziosa, perché obiettivamente non c'è un'emergenza di aborti nel secondo terzo trimestre, che comunque sono più problematici dal punto di vista che diceva lei, quindi c'è quello della protezione del nascituro.
D'accordo, cerchiamo di capire ancora un po' il contesto in cui tutta questa discussione sta avvenendo. Andrew Spanaus, antiabortismo negli Stati Uniti, che cosa ne possiamo dire? Quanto è una questione religiosa? Quanto è uno strumento politico, come abbiamo anche detto, utilizzato dai partiti conservatori, e perché ha ripreso tanto vigore in questi anni?
I temi sociali di questo tipo, culturali, tornano un po' in cicli nella politica americana. Ricordiamoci che nel 2004, per esempio, le elezioni di George W. Bush, quando è stato rieletto contro John Kerry, vinse per pochissimi voti, e grazie allo stato dell'Ohio ci furono dei referendum in 11 stati sul matrimonio omosessuale in quell'elezione, ed è abbastanza riconosciuto che questi referendum portarono più elettori conservatori alle urne, permettendo a Bush di vincere. Poi, dai tempi di Obama e Trump, i temi fondamentali nella politica americana sono stati molto più economici, economia e guerra, temi più ampi in questo senso qua. I repubblicani hanno deciso molto nell'ultimo periodo di ripartire con i temi sociali, ma c'è sempre questa, c'è una parte della società, la parte religiosa evangelica diminuisce nel tempo, tecnicamente chi si dichiara religioso, praticante, diminuisce, però una visione conservatrice comunque della società, di responsabilità individuale, quindi in questo caso anche riguardo alla sfera privata, quindi avere il bambino, come anche di evitare troppe imposizioni dallo Stato, che cioè la moralità non debba venire dallo Stato, questo c'è ancora, e c'è anche tra gli immigrati, c'è anche per le persone povere. Lo vediamo sul tema dell'immigrazione, lo vediamo su temi LGBT, tra il mondo ispanico e anche gli afroamericani spesso sono molto più conservatori su alcuni temi che non i bianchi progressisti. Quindi è un tema dove c'è una base attivista che spinge su questo, che ha una forte influenza, come diceva la professoressa, una forte influenza sulla politica repubblicana. Poi quando si va nel voto generale repubblicani, cioè dopo le primarie repubblicani contro democratici, diventa più difficile. E questo ci dice qualcosa delle elezioni di medio termine quest'anno. Al momento i repubblicani hanno un vantaggio enorme nelle elezioni per il congresso a novembre, si vota tutta la Camera, un terzo del Senato. Io penso che comunque questo non cambierà così tanto, però sicuramente cambia il contesto e il dibattito. Ma per i democratici è difficile, perché seppur buona parte, cioè la maggioranza della popolazione, è a favore di mantenere questo diritto, come detto, è un po' più difficile fare la campagna dicendo dobbiamo abortire, cioè a favore di porre fine alla vita, potenziale vita di un feto. Ecco, come campagna positiva è un po' più difficile, mi è sempre sembrato un po' particolare questa cosa qua, mentre i repubblicani possono dire no, facciamo la campagna a favore della vita e anche contro le ingerenze dei politici nella vita privata. Questo è, tutte e due le parti dicono questo, ma dai repubblicani quest'idea che non deve essere la politica o i tribunali che stabiliscono la moralità, ma le famiglie, le decisioni. Questo, insomma, avrà un effetto, sicuramente creerà molta energia politica da tutte e due le parti, però penso che per i democratici sia difficile, perché bisogna legare a un tema più ampio che non sia semplicemente l'aborto, perché l'aborto da solo alla fine giustamente rende le persone un po', è un tema difficile. Uno dice ok, vogliamo avere questo diritto, ma se andiamo a parlare quante settimane dobbiamo stabilire, non è facile. Ricordiamo che la legge del Mississippi in discussione dice 15 settimane, sono più di 3 mesi, Io penso che la maggioranza degli americani direbbero, beh, dopo 3 mesi penso che il tempo sia sufficiente per decidere, anche meno.
Prima la professoressa Mancini ci diceva che però dietro questa discussione sul numero di settimane c'è forse qualcos'altro. Siamo in conclusione, Andrea Vosti, magari una parola conclusiva anche a te per dirci come questa decisione, che adesso non c'è ancora ma che dovrebbe arrivare dunque quest'estate, rischia di influenzare il dibattito politico e le elezioni, insomma, che siamo in un anno elettorale negli Stati Uniti, in 30
certo,
secondi, un minuto.
Certo, ci vorrebbe una sfera di cristallo per capire chi beneficerà di questa decisione. Certamente questa è una vittoria per i conservatori, una vittoria per questa religione politica laica che è il trumpismo, che domina il mondo conservatore e repubblicano americano. Certamente questa sentenza sarebbe anche un fattore galvanizzante di grande mobilitazione per l'elettorato democratico, le donne, le minoranze, anche per donne repubblicane moderate. Poi c'è un altro elemento: i conservatori potrebbero anche decidere di cavalcare ulteriormente quest'onda per puntare a un divieto generalizzato dell'interruzione di gravidanza a livello federale, quindi il tema dell'aborto potrebbe davvero restare centrale anche a novembre e forse anche, insieme all'economia, alla guerra e a tanti altri fattori, essere uno degli elementi decisivi delle prossime elezioni di metà mandato.
Io vi ringrazio tutti per essere stati con noi, dunque Andrea Vosti, Susanna Mancini, Andrew Spannaus, ringrazio anche chi è rimasto con noi all'ascolto. A tutti, buona giornata.